Seme di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio.
Ben ritrovati spiriti in questa nuovissima puntata del podcast, ancora dedicata al nostro cerchio di studio. Come vi avevo già anticipato, i prossimi cerchi di studio saranno registrati e creerò un piccolo estratto del cerchio di studio che andremo appunto ad affrontare e lo metterò qui sul podcast. Però tutti i cerchi di studio che sono stati fatti prima, diciamo, nel 2023-2024, non voglio assolutamente che si perdano qui sul podcast, perché fondamentalmente podcast e cerchio di studio sono due spazi nei quali affrontiamo temi molto simili, ovvero ragioniamo, parliamo, condividiamo su che tipo di vita quindi con strega. Tutto questo ovviamente non per dettare dei dogmi o ulteriori condizionamenti, ma per cercare di capire che la strega in realtà è una persona che conduce una vita normalissima, ha condotto anche in passato una vita normalissima e che tutti i pregiudizi che ci sono dietro questo nome, dietro questa figura, possiamo tranquillamente buttarli nel cestino. Quindi cominciamo con un'altra puntata nella quale parleremo appunto della vita di una strega. Che fa questa strega fondamentalmente? Cerchiamo di capirla insieme e vi riporterò quello che è emerso nel cerchio di studio del 2023, uno dei primissimi cerchi di studio da quali siamo ripartiti dopo una lunga pausa di un paio di anni. Ovviamente ti lascerò il link per partecipare al prossimo cerchio di studio qui nella descrizione del podcast, così se vorrai potrai essere dei nostri e dirci la tua. Un tema che emerge da questo cerchio di studio nel quale trattiamo la vita di una strega è la difficoltà di farsi accettare in questa vita moderna. Una persona che ha partecipato a questo cerchio dice: sono qui nel cerchio perché sono una strega e sento che è importante fare tribù, sono una strega e deve andare bene anche al mondo. Con questa citazione, che magari non era proprio letterale, ma insomma il senso era questo, è iniziato il nostro cerchio di studio dedicato alla vita quotidiana di una strega, perché è importante parlarne anche di questo aspetto della difficoltà di farsi accettare, perché condividere la realtà di una strega fondamentalmente comprende anche questo, e parlarne può riportare tra le persone incarnate, reali e meritevoli di rispetto quali siamo, una parità di diritti di qualsiasi altro praticante di un'altra religione. Vi chiedo, perché mai chi crede in un uomo che dopo la crocifissione è resuscitato merita più rispetto e credibilità di noi che crediamo e sentiamo la natura come viva, percepiamo le sue energie, lavoriamo anche per migliorare la nostra vita e per onorare proprio quelle energie? Cioè, sostanzialmente, che facciamo di male? Direi che questa dissociazione profonda ormai arriva da un carico culturale che ci portiamo dietro da millenni, e la religione ufficiale vestita di autorità, che per millenni insomma ha esercitato quell'autorità con la violenza, faceva passare questo messaggio: o ti converti o ti converto io, e questo lascia veramente un solco profondo. Tutte le campagne diffamatorie, che siano state laiche o religiose, ad anni di quelle che furono poi chiamate streghe, ma che fondamentalmente abbiamo già visto erano guaritrici, insomma nella loro vita, da poi lo vedremo, facevano ben altro che essere cattive oppure appunto maledire così a caso le persone. Queste campagne, dicevo, servivano proprio a questo, quindi lasciare questo solco, questa spaccatura culturale che avrebbe poi portato proprio a una rottura con le antiche tradizioni, a tentativo, e questa è una parola che inserisco con grande gioia, a questo tentativo di spezzare le antiche tradizioni per crearne delle nuove. In realtà non è stato così, e lo sappiamo, altrimenti non saremmo qua adesso, quindi c'è stato questo tentativo, andato fallito. Quindi la strega diventa o un personaggio fantasy che fa magie naturali, magari diventa lei stessa un personaggio naturale, relegato alle favole, alla fantasia dei bambini, anche se poi fondamentalmente sappiamo che nelle storie, nei racconti, resta molto di una figura più antropologica della strega, e le storie servono proprio a tramandare anche questo aspetto più antropologico, ma diciamo che rimane purtroppo solo la parte superficiale di questi racconti, quindi che questa strega era cattiva, era molto legata al male, faceva malefici, soprattutto nei confronti dei bambini. Pensate per esempio alla strega della favola di Hansel e Gretel, pensate a tutte le streghe, anche la strega di Biancaneve, no? Che vuole danneggiarla. Poi anche qui, vi ripeto, i messaggi che stanno sotto a queste storie sono ben altri, però diciamo che questa non è un attimo la sede per parlarne, e anche perché voglio rimanere sui temi del cerchio di studio. Questo per dire, questa introduzione è per dire che sulla strega c'è molta molta ignoranza, e che quindi ancora oggi non sappiamo davvero che cosa facesse una strega e che cosa fa nella sua vita. E questo non permette di superare quel pregiudizio che metterebbe la strega come praticante di una religione naturale al pari di un praticante magari della religione cristiana. Quindi il cerchio di studio serve proprio a questo, e anche il podcast, ecco perché cerchiamo di unire questi due aspetti, questi due spazi sacri per quanto mi riguarda, per dare più potere a questo, a questa consapevolezza appunto del fatto che superando il pregiudizio si possa andare avanti con altri tipi di cultura, altri tipi di modelli culturali, se non altro. Quindi, per allacciarmi al discorso di questa persona che diceva che tutti meritano rispetto, dal cerchio emerge che probabilmente persone come noi vengono considerate strane perché nel nostro mondo moderno la natura è vista come qualcosa che deve servirci, ma che è staccata da noi, che la magia non esiste. E ti invito a leggere magia come potere di cambiare, e anche questo la dice lunga sulla sofferenza del mondo moderno, che crede che non esista la magia e che quindi non esista il potere di cambiare. E stiamo anche perdendo un po' il senso dell'aiuto reciproco. Una strega invece che fa, appunto? Ricerca la natura, lavora per migliorare se stessa, facendo tutte quelle pratiche considerate ancora oggi un po' marginali rispetto a quelle ufficiali. Tanto è vero che spesso vengono chiamate pratiche alternative. E questo l'allontana dall'essere una persona normale, ovvero una persona che segue le norme, proprio in senso letterale. Norme ovviamente imposte dall'esterno, quindi non qualcosa che arriva dalla nostra responsabilità, ma che è qualcosa che arriva dall'esterno, dettato da leggi prestabilite, da persone che sono state, diciamo, nominate come capi, e che dalla loro bocca deve uscire a quanto pare una legge assoluta. Ecco, noi se non seguiamo questa legge assoluta perché la nostra legge interiore ci dice altro, non siamo più normali. Da qui si capisce quindi come questa cultura, che non è molto recente, diciamo che possiamo andare fin da nel tempo di almeno un paio di mila anni, ha messo un po' all'angolo le persone non normali, quindi quelle che in un certo senso usano anche a livello interiore quel senso di responsabilità che ne fa agire in modi diversi dalla persona che invece segue alla lettera quello che viene imposto dall'esterno. Perché abbiamo detto che la strega, quindi che cosa fa nella sua vita, si regola con la natura. Spesso la natura non ha le stesse leggi dell'uomo. Spesso la natura ha dei tempi completamente diversi da quelli dell'uomo, e quindi questo può già fornire delle discrepanze da in cui si sono segue la natura e non si segue le leggi umane alla lettera. Per esempio, basta pensare alla scelta di vita, magari come allevare figlio in maniera naturale o in maniera normale. Sono varie teorie, varie correnti di pensiero, ma anche come uno decide di lavorare, cioè chi decide di scendere magari più comunità o magari più esigenza, di stare in un lavoro preimpostato dall'esterno per sentirsi in maniera più sicura nella propria vita, e c'è quindi scegliere di far uscire questo lavoro da dentro, che magari passa anche di guadagnare un pochino meno, di fare dei sacrifici, seguire quella che è la propria vocazione. Secondo quello che emerge dal cerchio, la strega ha una vocazione, è spinta, è incoraggiata ad agire in ogni ambito della sua vita, ascoltando quella voce interiore che ha imparato ad ascoltare. Che cosa c'è di male in questo? Assolutamente niente, ma essendo questa figura una figura un po' pericolosa, che il potere prestabilito invece vuole tutti seguano un certo iter, doveva essere debellata. Quindi la strega in passato era una donna che viveva da sola, era molto pericolosa, per un esempio, per le altre donne, che invece la cultura e la società volevano sottomesse all'uomo, per motivo di, abbiamo parlato spesso in tutti i podcast, di annientamento del potere femminile a beneficio di un potere maschile sempre crescente. Se una persona ha imparato ad ascoltare la propria voce interiore, ha imparato a capirsi, a conoscersi, è probabile che sia una persona più sana, più felice, che abbia meno bisogno di attingere a quello che la società, la cultura ci propina come assolutamente indispensabile. Quindi parliamo, per esempio, nel tempo moderno di una sorta di medicalizzazione di qualsiasi tipo di patologia, di sintomo, piuttosto che accedere a determinati lavori solo e soltanto se dotati di un pezzo di carta, che magari per un mezzo di veramente veramente bislazzo, per non usare altri termini. Quindi tutto quello che in passato e nel presente porta un esempio, se ne voleste, troppo liberante, troppo eretico, rispetto a quello che il potere vuole essere la normalità, deve essere messo all'angolo, deve essere spedito, umiliato. Questo è quello che è successo alle nostre antenate, e infatti succede ancora oggi a noi. Che provate a dire, io seguo spiritualità della natura, seguo la vita, seguo l'astrologia, provate a vedere che faccia fanno i vostri interlocutori, per capire se è cambiato qualcosa all'interno della nostra cultura. Però, diciamo, siamo tolici, nessuno storge la bocca, poi magari possiamo le nostre giornate a interfare con il Dio e a non consultarsi assolutamente come le buone cristiane, ma questo è un l'importante, però, è stare nell'orecchio dell'intertempestare nella domenica messa, intertempestare in quello che ci viene imposto dall'esterno senza porre alcun tipo di dubbio. Questo è quello che ci è stato insegnato in questa cultura dove domina l'antropocentrismo fondamentalmente. La strega non è antropocentrica, la strega sa di vivere in un cerchio, sa di vivere in un ecosistema e lavora per rientrare in questo ecosistema. Tanto è vero che i miei corsi, le mie sessioni individuali si svolgono proprio tenendo di base questo concetto. Ogni cosa che facciamo per noi lo stiamo facendo anche per il mondo esterno, per le persone che abitano con noi, che vivono con noi, per l'ambiente, l'ambiente naturale, per l'ecosistema, per tutto quello che percepiamo come esterno a noi. Quindi questo è un aspetto molto importante da sottovalutare e da riprendere, da reinserire nella nostra vita. Quindi ti invito a fare una riflessione anche su questo. Quanto senti di star lavorando sul tuo ecosistema e sull'ecosistema esterno? Quanto senti di esserne parte? Quanto senti di dover fare di più per uscire dall'antropocentrismo ed entrare nell'ecocentrismo? In questo cerchio di studio emerge veramente tanto attivismo. E questa è una cosa che mi piace tantissimo, perché sono io per prima una persona che sceglie spesso di stare in silenzio rispetto a ciò che non torna, rispetto a ciò che le mette dei dubbi. E penso che sia arrivato anche il momento di sdoganare un po' le nostre pratiche, per lasciare un po' anche in questo paese la possibilità di praticare il culto che uno preferisce senza pregiudizio, lasciando perdere tutto quello che è l'estremismo, diciamo, in questo settore. Spesso sentiamo di maghi sedicenti che truffano le persone, allora veniamo immediatamente associati a queste figure. Beh, ci sono anche preti pedofili, però la Chiesa comunque continua a fare il suo lavoro, continua a predicare la sua parola. Ci sono tantissime persone che credono nei propri parroci, che vanno in chiesa, che rispettano comunque la legge di Dio. Quindi il fatto che ci siano delle frange, diciamo, un pochino più pericolose, un po' corrette, questo non deve fermarci assolutamente, anzi, dobbiamo nasconderci, dobbiamo far sentire la nostra voce, e siamo qui per questo. Questa è una cosa che io ripeto tantissimo, cerchio di studio e podcast sono i due strumenti che potete condividere e quali potete partecipare, proprio per evitare di lasciare spazio a tutta quella parte che ci punta il dito ancora oggi e ci vorrebbe ancora oggi inquisire. Veniamo al secondo punto di questo podcast, ovvero se hanno senso le congreghe. È stata posta questa domanda nel cerchio di studio. È una domanda un po' particolare, però diciamo che abbiamo detto che la strega cerca la condivisione, cerca il confronto con l'altro, cerca un modo per crescere sempre, e quindi spesso le congreghe sono molto utili per questi ruoli. Diciamo che la risposta che è emersa a questa domanda è un po' ni, nel senso che se parliamo di congrega come setta, quindi di un gruppo chiuso, piramidale, dogmatico, diciamo che non è proprio lo strumento utile per espandere il nostro percorso nel quotidiano e per far capire all'esterno anche che il nostro percorso è adatto a tutti, è un percorso che non nasconde assolutamente niente, quindi relegarlo, diciamo, a un culto dove poche persone possono accedere e magari si pratica pochi giorni al mese, è un po' limitante, insomma, come metterlo in una scatolina e aprirlo ogni tanto, soprattutto dedicarlo a poche persone. Quando invece parliamo di congrega come un salotto, che è un termine ucciso nel cerchio di studio che è veramente più aspetti quanti, intendendo proprio un luogo di scambio, condivisione, proprio di relax, la congrega allora diventa uno strumento potente e che raffigura anche tanta bella energia che va scambiata, lasciando aperte le porte a chi si avvicina, ovviamente con rispetto e curiosità. E sappiamo anche che questo veniva fatto nelle congreghe di streghe, si utilizzavano proprio le riunioni per tramandare delle conoscenze, le ricette, per supportarci. Ricordiamoci che siamo come umani, animali sociali, quindi abbiamo bisogno di sentire il calore e la comprensione dell'altro. Questo è qualcosa che in questo mondo stiamo perdendo perché ci stiamo isolando sempre di più. Però anche qui vi faccio riflettere su una cosa. L'isolamento moderno sta diventando normale, quindi coloro che si riuniscono, che condividono, che parlano, che si scambiano pensieri, stanno diventando le persone strane. Quindi facciamo attenzione a che cosa stiamo permettendo in questo mondo, in questa società, in questa cultura. Altrimenti poi ci ritroveremo tra qualche anno a dire: ma io quando potevo fare qualcosa dov'ero? La congrega quindi ha un senso sociale, ancora una volta che sfocia quasi nell'attivismo, anche se per qualcuno spesso far emergere, far uscire il nostro percorso nel mondo potrebbe significare che questo possa essere mercificato. Ma anche qui c'è un ulteriore fraintendimento, perché se chi si approccia lo fa senza rispetto, è chiaro che questo potrebbe anche avvenire, ma ti invito anche a un'altra riflessione. Pensa a quanto è stato importante aver divulgato la Wicca e contemporaneamente a quanti pregiudizi ha fatto sorgere sul percorso della strega. Quindi, qual è il giusto equilibrio? È questa la chiave, come sempre. Quindi ci vuole il giusto equilibrio, il giusto linguaggio, tanta accoglienza verso chi per ignoranza critica. Ma se la Wicca non fosse mai uscita fuori, fosse rimasta in una piccola congrega piramidale e esclusiva, forse oggi non saremmo così qui liberamente a parlare di questi temi, forse questi temi si sarebbero un po' persi, forse non sarebbe riscoperta un po' la cultura antica. È vero che è rischioso parlarne apertamente, ma dall'altra parte possiamo anche iniziare a riconoscere chi si approccia a determinate pratiche per rispetto e chi no. E questo fa parte anche della nostra connessione con il nostro istinto e con il nostro intuito. Altra cosa importante è che fa la strega, segue molto il proprio sentire, la propria interiorità. Cerca di portarla il più possibile all'esterno, nella sua vita, piuttosto che prendere come oro colato ciò che le viene detto. E siccome nella vita di una strega c'è l'onosia, ovvero leggi magia con potere di cambiare, potere di cambiamento, vediamo allora che cos'è la magia e come mai desta così tanto pregiudizio. Diciamo che è conosciuta ormai solo per i film fantasy e viene relegata anche a qualcosa di molto infantile, quindi che vedere la magia è da stupidi e si vede infatti la deriva che questo mondo ha preso rispetto al potere di fare magie e quindi di cambiare la propria vita. Pensiamo di non poterlo fare. Quindi anche qui a livello proprio di attivismo ti invito a porti questa domanda. Se la magia è il potere di cambiare, e questa cultura ci dice che la magia non esiste, questa cultura ci sta dicendo non abbiamo più il potere di cambiare. Quindi affidati a noi, così sei tranquillo nella tua ovatta, nel tuo guscio, non devi fare altro che ascoltare quello che ti diciamo noi, non devi faticare per mettere in atto il tuo cambiamento, segui quello che noi ti diciamo e vedrai che ti troverai bene. Questo è il concetto un po' base della cultura moderna. E anche un po' la New Age purtroppo ha contribuito a questo, mettendo sul mercato e spingendo fortemente delle pratiche alternative passive. Quindi la persona non è più al centro del proprio cambiamento, la persona diventa passiva rispetto all'operatore. È l'operatore che le fa delle cose. Metto delle pietre addosso, ti faccio un massaggio e ti sblocco quella cosa lì, tu non devi fare niente, devi stare lì immobile e respirare. Questo è uno dei motivi per i quali, quando spesso parlo delle mie sessioni, di come si svolgono, mi dico che vi spaventate un pochino, però ci sono delle persone un po' meno temerarie che si lasciano intimidire dal fatto di essere al centro del proprio cambiamento. Di poter finalmente prendere in mano la propria vita con degli strumenti reali, concreti, duraturi. Quello che vi offrono le sedute è qualcosa che vi portate avanti e potete usarlo per il resto della vostra vita. Quindi, dover fare il lavoro, ovviamente supportato, quindi c'è quindi un supporto, ma il mio supporto è un po', mi piace definirlo, il passarvi gli ingredienti da mettere nel calderone, poi il resto lo fate voi, la magia la fate voi. Non sono io che scelgo le quantità, scelgo gli ingredienti, vi accendo il fuoco, metto l'acqua, giro il calderone e poi vi faccio bere la pozione. Siete voi che decidete la dose, quando iniziare, quanto fuoco dare, quanta acqua mettere. Quindi la responsabilità è nelle vostre mani. Questo può far paura, ma dall'altra parte deve invece dare un grande spinta di potere, voi state riprendendo il vostro potere in questo modo. E non c'è cosa più bella che poter sentire il proprio potere dentro di sé e quindi riprendere in mano l'arte della magia. Perché? Perché la magia non è quella roba alla Harry Potter dove con la bacchetta si fa scuola le piume, anche perché che senso ha? Chi se ne frega? La magia è l'arte del cambiamento. Quindi fare magia è attivare il proprio potere di cambiare la propria vita, a partire da anche una visualizzazione di come sarà. Infatti, durante le sessioni noi stabiliamo i nostri intenti. Ogni sessione è un rito magico, perché noi stabiliamo l'intento, vediamo quale blocco lo blocca, appunto, e andiamo a sciogliere i blocchi, andiamo a trovare degli strumenti pratici per vederlo realizzato. Quindi visualizzo come sarà la mia vita quando la trasformazione sarà compiuta. Quindi immagino, desidero, trasformo, metto in attesa in piena fiducia, metto in moto il proprio meccanismo sia psicologico che emotivo, di grande energia che va a lavorare per portarmi dove voglio andare. Quanto mi riguarda è un processo reale e concretissimo. Se sia che si faccia in sessione attraverso appunto un colloquio, degli esercizi e quant'altro, sia che si faccia utilizzando un calderone pieno di ingredienti piuttosto che il classico foglietto bruciato, ovviamente fatto in maniera, diciamo, meno spartana di quello che la New Age ci insegna, quindi c'è tutto un procedimento dietro diverso e un pochino più profondo, ecco, che non è accendere il fogliettino e lasciarlo bruciare. Quindi vi invito a riflettere su questa parte legata alla magia e a riportarla nel mondo reale, nel mondo concreto. Perché non ci riusciamo? Perché c'è un po' di pregiudizio alla base. Quindi quanti umani oggi sentono profondamente di poter attivare un cambiamento nella propria vita? Quanti riescono ad immaginarlo, cioè immaginare qualcosa di molto profondo, di molto intenso? E quindi se io ritengo impossibile farlo, anche perché dall'esterno un pochino ci vediamo che non siamo capaci, riterrò un visionario chi invece ci crede. Quindi tu che credi alla magia, sei stupido, stai credendo a qualcosa che non esiste. La classica frase è, boh, vabbè, se ci credi e pensi che ti faccia bene, fai pure, ma è una stupidaggine. Però la magia non è solo questo, è anche portare attenzione e gioia nelle cose quotidiane. La classica magia nel presente, no? Quindi imprese noi stessi, ovviamente, quindi non solo a quello che facciamo, ma anche a chi siamo, i nostri traguardi, tutte le nostre sensazioni, a tutto il nostro vissuto. E quindi anche avere fiducia che una candela accesa con un intento, per esempio, possa portare equilibrio e pacificare una situazione difficile. La magia è uno strumento che ci aiuta a predisporci in modo tale da vivere delle esperienze difficili con più coraggio, con più centratura. E le esperienze belle possiamo vivere al massimo delle loro potenzialità. Quindi la magia non è che faccia tutto il lavoro, semplicemente crea una base per il cambiamento, crea una predisposizione personale al fatto di potersi o meno attivare verso un intento. Se la magia la raccontiamo così, cioè è quello che è, fa davvero così paura? È davvero così insensata? O potrebbe invece essere un grande aiuto anche per chi non crede nel cambiamento e magari però decide di darsi la possibilità di sperimentare? E ora veniamo alla domanda clou, domanda finale. Cosa fa una strega nella sua giornata, quindi? Ecco, queste sono un po' le risposte emerse da tutti i partecipanti. Togliendo il velo di misticismo della magia, la pratica di una strega inizia a prendere una forma molto accettabile anche per le persone che non conoscono il nostro percorso. Però ecco, il racconto delle nostre vite stregate potrebbe dare un ulteriore spunto. Le nostre giornate da strega sono per certi versi simili, ma mai costanti, mai ripetute. Se un giorno siamo belle, centrate e metodiche, ti potremmo essere leggendo. Questo perché? Perché abbiamo imparato a sentire il flusso della natura, che anche senza saperlo ci influenza, anche attraverso l'energia lunare, le stagioni, i pianeti, il ciclo mestruale. Abbiamo imparato ad accogliere questo fluire, a differenza di chi invece crede che la vita sia lineare, che si debba sempre superare determinate cose e non si debbano mai più ripetere. In realtà la vita, essendo ciclica, spesso ci ripresenta le stesse energie, le stesse dinamiche, le stesse situazioni. Siamo noi a approcciarci a queste esperienze sempre in maniera diversa, con una consapevolezza sempre maggiore. Quindi, come si dice spesso nell'ambito esoterico, l'entropia, quindi la capacità di crescere sotto certi punti di vista, appunto è sempre in crescita. Ma questo non significa che non vivremo mai più le stesse esperienze. Noi continuiamo magari a rivivere alcune esperienze, pensate a quando magari nella vita amorosa troviamo un partner simile a quello precedente. Dipende però poi fondamentalmente da noi, quindi siamo noi che ci accorgiamo di questa similitudine, ma approcciamo diversamente a quella persona. Capiamo che cos'è che c'è da integrare, non lasciamo che l'esperienza passata si ripeta. È questa la chiave della crescita, questa è la chiave del fluire. Scelgo di vivere anche momenti simili, ma con una mia consapevolezza completamente diversa. Ma questo è forse della natura nel quale la strega vive. Nel giorno l'energia è completamente diversa e anche le streghe con lei potrebbe essere diversa questo collegamento. Come possiamo essere noi sempre uguali a noi stessi quando la natura cambia? E ci basta vedere il ciclo delle stagioni, come possiamo essere uguali tra l'inverno e l'estate? E qui ho fatto un macro esempio perché, vi ripeto, in realtà anche la Luna si influenza moltissimo, e la Luna sappiamo che cambia di settimana in settimana, quindi all'interno anche di una stessa settimana ci sono dei cambiamenti lunari, perché la Luna entra nei vari segni zodiacali, quindi abbiamo sempre delle differenze da un giorno all'altro. Le nostre esperienze quotidiane ci cambiano. Oggi non potrà essere uguale a domani, perché mai dovrebbe essere così. Accettare questo è veramente un grande passo per accettare i nostri bisogni. E non sentirci strani solo perché la giornata di oggi non sarà uguale a ieri e domani, ma forse anche all'interno della stessa giornata ci saranno dei cambiamenti. E la strega li accetta, impara ad accettarli, impara a fluire con la vita, nel vero senso della parola, non solo in senso così appassionativo e fantasmagorico, come si sente dire spesso da qualche guru che vuole farci credere che il fiore della vita sia essere passivi. Assolutamente. La passività non fa parte della vita di essere. Semplicemente noi scorriamo sul fiume della vita, prendendo le nostre decisioni, facendo i nostri cambiamenti, ma sappiamo che non può essere l'energia sempre uguale a se stessa. Non possiamo chiedere alla vita questa garanzia. E non ce ne frega nemmeno niente, fondamentalmente, perché impariamo proprio dai cambiamenti a vivere. Vediamo se, per esempio, qualche idea di quello che abbiamo detto può stimolarvi. Per esempio, la mattina dovremmo cominciare con una meditazione, con degli esercizi per risvegliarsi, oppure, appunto, più che risvegliarci, come è stato detto da qualcuno, per riportare lo spirito nel corpo, che è veramente un'espressione magica che terrò per sempre con me. E quindi ci fa capire come anche il mondo notturno per una strega sia veramente importante a livello onirico, a livello emotivo, a livello psicologico. Possiamo, per esempio, dare un intento alla giornata per farla scorrere bene, ringraziare perché ci siamo, lasciando anche un pochino la fiducia all'universo, alle esperienze che ci fornirà, all'energia della natura. La strega si affida perché sa che da ogni suo gesto nasce un cambiamento, e seguendo questo suo sentire, si affida anche a se stessa alla natura. Non ha paura di scorrere, come abbiamo detto prima. Durante la giornata potremo dedicarci allo studio, a sperimentare le cose che studiamo, a fare quei gesti magici come portare bellezza, accendere una candela per portare luce, placare un conflitto, placare una nostra emozione, magari attraverso degli aromi, una fumigazione. Ma anche per ritagliarci qua uno spazio tutto nostro di ascolto o per celebrare dei momenti importanti della ruota delle stagioni. Tutto questo ci porta anche a vivere con più consapevolezza la vita e gli eventi, anche quello brutto, significa portare il sacro nella vita attraverso i gesti e i pensieri, che è ciò che fanno anche i credenti di altre religioni, perché ne abbiamo parlato. I cattolici praticanti, per esempio, portano gli insegnamenti di Gesù in ufficio in famiglia, come la compassione, la fratellanza, il rispetto, l'ascolto e il sostegno, o almeno dovrebbero. Perché se lo facciamo noi diventa qualcosa di strano, solo perché per noi esistono candele, esistono fumigazioni, esistono parole di potere, esistono gesti di potere. Ecco, io penso che questo possa essere ampiamente superato. Quindi, d'ora in avanti avete una buonissima controdomanda a chi vi dice: ma perché segui questa corrente così stupida, così fantasy, così insensata? Vate a portare l'esempio della cristianità, cioè così ormai sviscerata, provate a chiedere come mai esistono casi paletti di una visione che venera un Dio che è risuscitato, che fa miracoli, che comunque in chiesa finisce incenso, che pensa che nel pane e nel vino ci siano il corpo e il sangue del loro salvatore. Un salvatore esterno, quindi che da dentro la persona, il fedele, non debba far altro che seguire i precetti di quella chiesa. Ecco, non è più strano questo, per me sì. Dopo tantissimi anni di pratica nel mondo pagano, nella stregoneria, non potrei più tornare indietro nel delegare a qualcun altro i miei progetti. Per finire proprio in bellezza, ma sicuramente ne riparleremo in qualche altro cerchio di studio, una domanda importante per capire non abbiamo tutto di essere streghe, perché è importante, perché ci dà la misura di come noi siamo entrati in questo percorso in maniera spontanea, naturale, senza obblighi dall'esterno, senza che qualcuno ci obbligasse. Cosa. E qui infatti la mia risposta è stata magica, perché ho fatto proprio capire quanto l'essere strega non sia legato ad un evento, per esempio muovendo una mano, potuto schiodere una bottiglia, ma è proprio legato a cose quotidiane e riporta l'essere strega in una fase quotidiana, in una vita quotidiana, in un fare quotidiano. La sensazione profonda di appartenere alla natura, per esempio, l'esigenza di celebrarla, di conoscerla, l'arrivo di un libro particolare in cui le storie magari del folklore ci appassionano così tanto da farci sentire una connessione con quel mondo magico, per poi scoprire che in realtà era un segnale per noi di incamminarci su quel sentiero. Oppure legami con i tarocchi, la sensazione di premonizione, spiegamento dell'intuito, la capacità di guarire. Io penso che si è capitato a tutti qualcosa di simile, e questo non significa che tutti siamo streghe, che tutti dovremmo praticare la stregoneria, ma significa che sono cose assolutamente normali, che se decidiamo di ascendere, decidiamo di portare nella nostra vita in maniera radicata e profonda, non ci sia assolutamente niente di vergognarsi. Questo podcast spero che sia condiviso il più possibile. Non lo chiedo mai, non chiedo mai la condivisione dei miei contenuti, ma questo credo che sia veramente importante da condividere, perché ci aiuta a lasciare un'orma preziosa, un'impronta preziosa per evitare ulteriori pregiudizi, per evitare ulteriori esclusioni, far capire quanto davvero la vita di una strega passata e presente sia assolutamente degna di rispetto. Non sia normale, attenzione, normale è una parola che non uso molto, non mi piace molto, e lo spiego perché, ma diciamo che sarebbe bello se anche la pratica delle streghe diventasse una pratica comune, ovvero volontaria, tribale, di convento, perché quindi ci si possa riunire alla luce del sole senza nasconderci, senza più paura. Se ti fa piacere, condividi questo podcast, iscriviti al prossimo cerchio di studio, iscriviti al podcast e lasciami, se ti fa, un commento su questo tema. Ti abbraccio e ci sentiamo nella prossima puntata, dove affronteremo gli altri temi dei cerchi di studio passati. A prestissimo!
Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega, che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attendi di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.